Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è arrivato il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto anche questa sera. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a considerare la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Abbiamo detto che l'Apostolo Paolo si recò a Tessalonica durante il suo secondo viaggio missionario e per 3 sabati di seguito predicò il Vangelo nella sinagoga. Alcuni ebrei si convertirono al cristianesimo e a questi si aggiunsero parecchi pagani. A causa della forte ostilità dimostrata dagli ebrei del luogo nei confronti del Vangelo, Paolo dovette lasciare Tessalonica in gran fretta. Questa lettera, a cui fa seguito un'altra a distanza di pochi mesi, nasce quindi dall'esigenza di dare una risposta ad alcuni problemi sorti nella Chiesa dopo la partenza appunto di Paolo. Abbiamo poi detto che Paolo loda i Tessalonicesi per la loro fede, li elogia come una Chiesa a modello, come non lo fa con nessun'altra Chiesa. Però Paolo nel suo messaggio è stato chiaro e ha reso indubbie le conseguenze di una vita cristiana, esortando, confortando e scongiurando i Tessalonicesi a una vita integra, degna di Dio. Il racconto di Paolo prosegue nei versetti dal 13 al 16 di Prima Tessalonicesi che leggiamo. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Infatti, fratelli, voi siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono in Cristo Gesù, nella Giudea, poiché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le stesse tribolazioni che quelle chiese hanno sofferto da parte dei giudei, i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i profeti e hanno cacciato noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici di tutti gli uomini, impedendoci di parlare agli stranieri perché siano salvati. Colmano così senza posa la misura dei loro peccati, ma ormai li ha raggiunti l'ira finale. Finora Paolo ha parlato di sé, ma ora vuole parlare dei Tessalonicesi. Quando essi ascoltarono la predicazione di Paolo, l'accolsero subito come parola di Dio, ed essa operò con potenza, con efficacia in loro che credettero nel Signore. La fede dei Tessalonicesi non rimase lettera morta, ma cambiò radicalmente la loro vita, e ben presto essi diventarono imitatori delle altre chiese di Dio, fino a subire sofferenze, persecuzioni da parte dei giudei. Paolo ricorda la forte opposizione di questi ultimi alla diffusione del Vangelo presso i popoli pagani e ne rimarca la malvagità, senza pentimento. Essi vanno incontro inesorabilmente al giudizio di Dio che si manifesterà alla fine dell'età presente nei confronti di ogni uomo che avrà vissuto nel peccato senza riconciliarsi con il suo Creatore. Leggiamo infine gli ultimi 4 versetti del capitolo 2, dal 17 al 20, che parlano del desiderio di Paolo di rivedere i Tessalonicesi, osteggiato però e vanificato dall'intervento di Satana. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Paolo è lontano e soffre la mancanza dei credenti di Tessalonica. Egli desidera fortemente rivedere e riabbracciare questi credenti e per ben 2 volte si accinge alla partenza, ma Satana glielo impedisce. Al momento attuale Paolo non può fare altro, quindi, che scrivere loro per manifestare tutto l'affetto che nutre nei loro confronti. Il dispiacere di non poterli rivedere è mitigato dalla gioia del ricordo che ha di loro e non esita a chiamare i Tessalonicesi sua speranza, gioia, premio, vero motivo di vanto dinanzi al Signore Gesù quando Egli tornerà nella gloria. Prima di passare al capitolo 3 vorrei tornare al versetto 18 per un attimo, all'espressione «Satana ce lo ha impedito», per fare un'applicazione per noi. Quello che viviamo come credenti è il tempo della battaglia. Dal primo momento che il bene è venuto in conflitto col male, Satana ci ha sempre ostacolato nelle esperienze spirituali. Per tutto il tempo della battaglia ci contrasta, sia nell'avanguardia che nella retroguardia, sia in pieno giorno che di sera. Se stiamo lavorando, cerca di guastare i nostri attrezzi di lavoro. Se alziamo un muro, cerca di manomettere mattoni. Se vogliamo servire Dio, nella sofferenza, nella lotta, Satana ci ostacola sempre. Egli si è opposto quando siamo andati a Gesù per la prima volta. Abbiamo dovuto lottare molto quando siamo andati alla croce per chiedere perdono ed avere la salvezza. Ora che siamo salvi, egli cerca di minare l'integrità del nostro carattere cristiano. Anche se per il momento puoi dire: ho sempre agito secondo i principi cristiani, non vantarti, perché la tua virtù sarà ancora messa alla prova. Satana punterà le sue frecce contro ciò che per te è il tuo punto di forza. Se sei sempre stato un cristiano risoluto, la tua fede sarà messa più che mai alla prova. Se sei stato un cristiano mansueto come Mosè, sarai indotto a parlare in modo sconsiderato e la tua pazienza sarà messa alla prova. Gli uccelli beccano il frutto più maturo. Satana cercherà di ostacolarci quando preghiamo con fervore, frena il nostro zelo, indebolisce la nostra fede al punto di farci perdere il coraggio. Se potesse, ci allontanerebbe per sempre da Dio. Cerca di ostacolare gli sforzi di evangelizzare o servire il Signore, e forse ricorderete che non appena Esdra e Neemia iniziarono a lavorare, Sanballat e Tobia furono spinti a contrastarli. Cosa dobbiamo fare allora? Non ci allarmiamo perché Satana ci ostacola. È una dimostrazione che siamo dalla parte del Signore, che stiamo compiendo la sua opera. Con la sua forza otterremo la vittoria e trionferemo sul nostro avversario. Passiamo ora al capitolo 3 della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Anche a causa delle battaglie che dovevano affrontare con Satana, Paolo è preoccupato per la giovane chiesa di Tessalonica, che egli non ha potuto seguire, ma che ha dovuto lasciare quasi immediatamente dopo la sua costituzione. I giudei avevano osteggiato fino alla persecuzione i credenti e Paolo è in ansia per loro. Vorrebbe recarsi di persona a Tessalonica, ma è trattenuto ad Atene e, non potendo fare altro, vi manda Timoteo. Questo passo, con la sua evidente e profonda preoccupazione per il bene dei credenti, ci dà un'idea della cura di Paolo, una caratteristica del pastore. Leggiamo il testo del capitolo 3, iniziando dai primi 5 versetti. Perciò, non potendo più resistere, preferiremmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Paolo teme che le difficoltà, le sofferenze, possano far vacillare la fede dei Tessalonicesi. Vorrebbe essere in mezzo a loro per difendere questi suoi figlioli spirituali dagli attacchi del maligno. Vede i Tessalonicesi vulnerabili, inesperti, e teme che essi possano soccombere. Timoteo fu mandato per confermarli e confortarli nella loro fede. Non era sufficiente una fede spettacolare, emotiva. Bisognava andare avanti e essere resi stabili in questa fede. Il termine confortare è affine al consigliare, attribuito allo Spirito Santo, e mette in risalto il concetto di aiuto e rafforzamento. Egli è perciò enormemente sollevato, rincuorato, quando Timoteo gli reca delle notizie rassicuranti circa i Tessalonicesi, nei quali è sempre vivo il suo ricordo, l'affetto che essi nutrono per lui. Continuiamo la nostra lettura dal terzo capitolo di Prima Tessalonicesi, ai versetti dal 6 al 10. Ma ora, Timoteo, è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo, infatti, esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo, per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede. L'amore di Gesù Cristo, che ha cambiato la vita dei credenti di Tessalonica, è vivo, è operante, alimenta il legame che unisce questi credenti e anche a distanza li fa partecipi gli uni della vita degli altri. Possiamo quasi toccare con mano la gioia di Paolo per i progressi dei Tessalonicesi e ci commuove il desiderio di questo vecchio apostolo di poterli rivedere per farli ancora partecipi di tutte quelle ricchezze del suo amore, di tutto il patrimonio della sua esperienza. Sentiamo palpitare il cuore di Paolo, che prega per questi suoi figli, perché abbondino sempre più nell'amore verso Dio e verso i propri fratelli. È questo l'unico modo per testimoniare della propria fede, per essere irreprensibili dinanzi al Signore Gesù, il quale tornerà sulla terra per giudicare ogni uomo e ogni donna. Così infatti termina il capitolo 3 di Prima Tessalonicesi, versetti dall'11 al 13, vado subito a leggerli per voi. Ora Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi, e quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio, nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Il capitolo che abbiamo appena terminato di commentare mette in risalto il rapporto che si viene a creare tra colui che predica il Vangelo e coloro che l'accettano. È un rapporto di figliolanza che crea una dipendenza reciproca anche a distanza. Da una parte le cure continue, sincere di un padre, dall'altra l'affetto e la sottomissione dei suoi figli. Dalla conoscenza della Chiesa di Tessalonica abbiamo inoltre potuto vedere quali siano i segni evidenti di una vera conversione. Innanzitutto la costanza nelle difficoltà, nelle sofferenze che i credenti si trovano a fronteggiare in quanto tali e che soffocano una fede debole e poco convinta, ma rafforzano una fede vera. E in secondo luogo l'amore che essi possono esprimere, dimostrare nei confronti di Dio attraverso l'obbedienza alla sua parola e nei confronti del prossimo attraverso l'accettazione, il rispetto, la ricerca del bene degli altri. Passiamo ora al capitolo seguente, al capitolo 4 di Prima Tessalonicesi, che possiamo dividere in due parti. La prima, che comprende i versetti dall'1 al 12 e che contiene varie esortazioni di carattere spirituale e pratico. La seconda, che comprende invece i versetti dal 13 al 18 e affronta un argomento quale il ritorno di Cristo, assai caro ai Tessalonicesi e che verrà trattato anche nel capitolo 5. Leggiamo ora i primi due versetti dal capitolo 4, che contengono alcune esortazioni generali. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. I Tessalonicesi avevano appreso dagli insegnamenti ricevuti da Paolo quale dovesse essere il comportamento di un cristiano secondo i comandamenti di Dio, e già vivevano così, ma Paolo li esorta a progredire. Al momento della conversione, il credente inizia un cammino che lo porterà, dopo la morte, alla presenza di Dio. Il Signore non vuole che la sua condizione sia statica. È vero che non si deve aggiungere nulla alla salvezza, perché ogni cosa è stata compiuta da Cristo Gesù, ma, come abbiamo già detto al capitolo 1, le opere parlano della fede del credente. Sono la dimostrazione evidente che essa è viva, che la fede è viva. Il Signore vuole che, dopo la nuova nascita, egli, il credente, non resti per sempre bambino, ma che diventi adulto, spiritualmente parlando, che si santifichi, ossia diventi santo come egli, il Signore santo, che viva nel mondo separandosi però da esso, nel senso di non condividerne il modo di pensare e di fare. E come questo? Lo leggiamo nei versetti dal 3 all'8 di Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri, che non conoscono Dio, che nessuno opprima il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Innanzitutto, il cristiano è chiamato ad avere cura e rispetto del suo corpo, evitando la fornicazione, ossia quell'insieme di passioni e eccessi che ne offende il decoro e la dignità. Il corpo dell'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ed è diventato, con la conversione, il Tempio dello Spirito Santo. Esso è dunque santo, e come tale deve essere tenuto in onore. Inoltre, esso gli è stato affidato come un bene da amministrare e possedere con saggezza. E questo modo di porsi di fronte al proprio corpo e di viverne la fisicità proposta dalla parola di Dio è sicuramente un modo insolito, singolare, ma anche la moderna medicina ha evidenziato come in moltissime gravi patologie sia di radicale importanza lo stile di vita, inteso come le abitudini alimentari, sessuali, comportamentali di una persona. Il comportamento di un cristiano deve essere esemplare anche per quanto riguarda tutte quelle attività legate all'esercizio della sua professione o del suo lavoro. Nessuno agisca in maniera disonesta, approfittandosi o peggio, sfruttando gli altri. Questa è la volontà di Dio per i suoi figli e la disubbidienza a questi comandamenti significa disprezzo nei confronti del Signore che, per amore, ha donato loro ogni cosa, persino, pensate, la vita del suo figliolo e il suo stesso spirito. Ci soffermiamo mai a pensare che dentro di noi c'è lo stesso spirito che era in Gesù, lo Spirito Santo di Dio? E con questa domanda, con questo peso voglio lasciarvi. Bene, ci sentiamo domani al solito orario, intanto non mi resta altro che ringraziarvi per averci ascoltato ancora una volta. Ciao e a domani.